Attivo Salute di Nicoletta Carbone. Non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell'anima. Cerchiamo di conoscere allora le cose che fanno la felicità, perché quando essa c'è, tutto abbiamo. Altrimenti, tutto facciamo per averla.
Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi abbiamo iniziato con le parole di Epicuro all'amico Meneceo. Ogni tanto vanno rilette, che dite? Potete riascoltare comunque la puntata. Intanto noi la apriamo salutando il nostro ospite, il professor Claudio Mencacci, direttore emerito di psichiatria all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano e copresidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. Io sono già felice oggi, è la giornata, per non essermi inciampata in questa sorta di scioglilingua. Professor Mencacci, buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi, sono contento di incontrarvi e di sentirvi.
Ah, bene, noi abbiamo iniziato con Epicuro perché anche noi andiamo alla ricerca della felicità. Chi di noi non cerca, non si augura di essere felice, non lo augura alle persone che ama, questo vale sempre, ma oggi vogliamo parlarne perché oggi è proprio la giornata mondiale della felicità, che quest'anno, cadendo di giovedì, già ci rende un pochino più felice, accarezziamo quasi il weekend. Professore, lei immagino che sia molto felice di svegliarsi con noi.
Beh, questo non vedevo l'ora, quindi era l'aspettativa di stare insieme, perché uno dei segreti della felicità è proprio avere delle buone connessioni sociali, positive, con amici e con la parte di comunità che è attorno a noi. Questo è fondamentale per un buon benessere emotivo e la felicità anche.
Professor Mencacci, al pari dell'amore anche la felicità è questione di chimica, di neurochimica.
Certo, esiste una vera e propria neurochimica della felicità. Qualcuno la si spinge a chiamarla anche una salutogenesi, ma che cosa, come si vede coinvolto il sentimento della felicità? Un sentimento complesso, vede coinvolto soprattutto i nostri neurotrasmettitori come dopamina, serotonina, vede coinvolti anche delle altre sostanze che si chiamano ossitocina, vasopressina, ma soprattutto svolge alcune azioni fondamentali per ridurre la condizione di stress dell'organismo, quindi con una riduzione del cortisolo, un'azione antinfiammatoria, un aumento delle nostre capacità immunitarie e fondamentalmente anche un aumento delle nostre capacità di tollerare sofferenze e dolore con aumento delle endorfine e dei neuropeptidi. È una situazione complessa, ma si muove tutto l'organismo di fronte a questa condizione, che è una condizione al quale contribuiscono diversi fattori, ma che mobilitano fortemente il nostro organismo.
Professore, ma che cosa facilita la felicità? Ci sono situazioni, condizioni, lei faceva riferimento all'attesa, no? Io attendo qualche cosa di piacevole e già sono felice, ecco.
Sì, beh, quello è l'attesa, ma fondamentalmente noi possiamo pensare che la felicità è influenzata a ciò che contribuisce al proprio benessere individuale. Beh, vorrei mettere però al primo posto un sentimento al quale io credo moltissimo, che è quello della gratitudine. Mi dirà, perché parla di gratitudine? Dovrebbe parlare anche di gentilezza, magari se c'è tempo ne parliamo, ma coltivare la gratitudine migliora il benessere personale. Essere riconoscenti, le persone che sono riconoscenti tendono a essere più felici e meno stressate. Questo l'abbiamo ricordato anche in altri studi che sono usciti. E poi bisogna essere gentili con se stessi, nei momenti anche di difficoltà, e soprattutto anche una sorta di gentilezza nei confronti degli altri. Cioè, non dimentichiamoci mai quello che viene detto: fai ogni giorno un atto di gentilezza, piccolo o grande che sia, e contribuirai a rendere il mondo migliore. Così diceva Anna Franca. E poi ci sono apposta le relazioni positive, vivere nel presente, che vuol dire focalizzarsi nel vivere il nostro momento con tutta la sua intensità e la consapevolezza e l'apprezzamento delle cose, oltre che coltivare un ambiente accogliente. Ma bisogna educare alla felicità. Sembra quasi un paradosso, ma questa è una funzione che i genitori devono in qualche modo trasmettere anche ai propri figli.
Ai bambini, in che modo, professor Mencacci?
Intanto aiutare i bambini a insegnargli l'ottimismo, cioè a vedere il lato positivo delle situazioni, che può rafforzare anche le loro capacità di affrontare le difficoltà, stimolare l'intelligenza emotiva, cioè stimolare i nostri piccoli a riconoscere e a gestire le emozioni e a sviluppare l'empatia. L'empatia ce n'è così tanto bisogno in questo momento. E nel contempo incoraggiare l'espressione delle emozioni, ad esprimerle più liberamente, sia quelle positive, a volte anche quelle negative, ma facilita una crescita emotiva. E poi modelli positivi, cioè quindi non avere paura della felicità. Si chiama la cosiddetta cherofobia, la paura della felicità. Quando si ha paura che la felicità poi segua un momento molto negativo o drammatico, per cui si evita di cogliere il momento, keros. E poi le altre due cose: uno, insegnare la gratitudine, vede come torna gratitudine, gentilezza, cioè quindi abituare i bambini a riconoscere ed apprezzare le cose positive, che fa aumentare il loro livello di felicità, e favorire l'autonomia, cioè incoraggiarli a sentire che hanno nelle loro mani la possibilità di affrontare piccole sfide quotidiane e quindi avere fiducia in se stessi e nelle proprie competenze. Questo è un insegnamento.
È un insegnamento per i nostri bambini, ma sono delle indicazioni che valgono anche per chi non è più bambino. Ecco.
Anche per chi non è più bambino.
Assolutamente. Professore, c'è uno studio molto importante sulla felicità che è durato anni, che porta, no, che rafforza quello che lei ci ha già anticipato.
Sì, c'è uno studio iniziato nel 1938, quindi dura da più di 80 anni, è stato condotto dall'Università di Harvard, e che ha indicato una concezione alla fine, dice che la felicità è amore. Solo chi ama ed è amato, non solo dal partner ma da famiglia e amici, può essere felice e aspirare a una vita serena. Questo studio è uno studio che ha studiato centinaia di persone con tutte le variabili del reddito, condizioni sociali, le varie combinazioni, e alla fine quello che è risultato è che fondamentalmente la felicità e amore, e per certi versi dice punto e basta. E ciò è indicato è che la qualità delle relazioni interpersonali, il presupposto non solo della felicità, ma qui dobbiamo aggiungere anche della longevità. Perché investire, coltivare, mantenere legami affettivi che siano di qualità è una strategia anche per il proprio benessere,
certo,
in generale.
Ne avevamo questo parlato proprio con lei, commentando uno studio, i famosi cinque amici. Cinque amici che ti danno salute,
amici,
e ti accompagnano negli anni.
Sì, proprio così. Proprio così. Dobbiamo coltivarle e ricordare questa giornata come concepire che è un obiettivo, cioè l'idea di una giornata della felicità è per promuovere un benessere collettivo affinché tutte le persone e anche le politiche sanitarie pubbliche facilitino il ricorso della felicità. E poi, se posso dire una cosa, è un po' anche una cosa astronomica. Il 20 marzo è la giornata anche dell'equinozio, in cui il giorno è esattamente la stessa durata della notte, quindi è un senso un po' di quell'equilibrio indispensabile, che fa sì che ha un aforismo che a me piace molto e che mi piacerebbe poter citare, che dice così: la felicità è come una farfalla tra le mani, se la stringi troppo muore, ma se la lasci se ne va. Accarezzala e sarà sempre con te.
Meraviglia, grazie, grazie. A proposito di quanto abbiamo detto, quanto la gratitudine sia importante, un elemento della felicità insieme all'amore, naturalmente, alla gentilezza. La ringrazio per essere stato con noi, per aver aperto questa giornata che ci auguriamo e sia la prima di tante giornate felici. Grazie professor Mencacci.
Grazie a voi, a presto.
Felicità, su quale treno della notte viaggerà? Lo so che passerai, ma come sempre in fretta non ti fermi.
Bene, vi lascio, siate felici e ci sentiamo dopo il GR delle 12. Buona giornata.